Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Mariana Editrice 2014. Ecco, e dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Siamo alla conferenza 220 di San Massimiliano, una conferenza tenuta in epoca Lanoff il 29 aprile 1939. Ecco, quasi alla vigilia della guerra. Ecco, quindi bisogna ribadire i principi essenziali della vocazione, ecco, dei francescani di epoca Lanove, francescani della milizia dell'Immacolata, sono militi, sono soldati dell'Immacolata, certo per la guerra che fanno gli uomini, la guerra delle armi, la guerra del sangue e delle ingiustizie, delle prevaricazioni, degli sfruttamenti, ecco, ma la guerra che porta l'Immacolata dappertutto, porta la salvezza eterna dappertutto per mezzo dell'Immacolata, madre di Gesù Salvatore. Vediamo, ecco, cosa ci dice San Massimiliano. Domani è l'ultimo giorno di aprile, si avvicina il mese della Madre Santissima. Ecco, lui ci teneva tanto il mese di maggio, era molto sentito la sua epoca, anche oggi, un pochino, insomma, le anime pie cercano di fare qualcosa. Ogni giorno del mese di maggio, almeno del rosario, i parroci di solito vanno nelle chiese, nelle case, a recitare il rosario insieme alla gente, a fare qualche preghiera in più per la Madonna, a chiedere qualche grazia, perché il mese è proprio dedicato alla Madonna, al Rosario. Domani è l'ultimo giorno di aprile, si avvicina il mese della Madre Santissima, dopodomani è il primo giorno di maggio, vedete con quale entusiasmo, no? Dice San Massimiliano, il Signore ci ha fatto questa grazia di arrivare anche quest'anno al mese di maggio, al mese della Madonna, e dovremmo rallegrarci se ci arriviamo ogni anno, ogni giorno dell'anno è un dono speciale della grazia, della provvidenza infinita di Dio. Ecco, nel mese di maggio, in modo speciale, perché è la Madonna che fa tante tante grazie in quel mese per i rosari che si elevano al suo cuore immacolato. È il primo giorno, come vi ho già detto ieri, alle 15, durante il capitolo Un Culparum, è il capitolo delle colpe, è il capitolo che facevano i frati, forse qualcuno ancora lo fa, ecco, dicendo tutti i propri peccati, il capitolo delle colpe, prima di andare a dormire, si faceva la compieta. Durante la compieta c'è l'esame di coscienza, questo è previsto anche dalla liturgia attuale, solo che i frati, per maggiore zelo religioso, spirituale, invece di tenersi per sé le proprie colpe, almeno quelle pubbliche evidenti a tutti, le confessavano in pubblico. Le confessavano ciascuno ai propri confratelli. E poi il padre guardiano, il padre superiore, dava l'assoluzione, la benedizione a tutti i frati. Quindi, come prepararci a questo mese? Sappiamo bene che l'avvicinamento all'Immacolata, il sempre maggiore e più perfetto assimilarsi a lei, è tutta la filosofia di epoca Lanoff. Ecco, quindi, qual è il peccato che commette un francescano che è consacrato all'Immacolata? Quello di non amarla abbastanza, quella di averla amata troppo poco, quella di non superarsi abbastanza nell'amore a lei, nel diffondere la devozione al suo cuore, di far conoscere lei. Ecco, chi conosce lei conosce Gesù. Tra i frati sono sorti circoli con diverse denominazioni. Questa è una cosa buona, poiché mira ad avvicinare la Madre Santissima. Ecco, essi ci sono i frati, ecco, i minori, i francescani, i cappuccini, poi ci sono i conventuali, poi ci sono anche altre riforme, c'è cioè il terzo ordine regolare, ecco. Sacerdoti che volevano vivere la regola del terzo ordine francescano, questo anteriore addirittura ai cappuccini, alle altre riforme francescane, ecco, e però insomma una riforma che ha preso questo titolo, TOR, terzo ordine regolare, ecco, e poi ci sono anche oggi altre, diciamo, riformelle, ecco, del francescanesimo, ma tutto porta a Maria Santissima, perché non ci può essere un francescano che non sia devoto della Vergine, no? Perché San Francesco lo si è voluto, Santa Maria degli Angeli, l'ha detto chiaramente, non lasciate mai questo posto, lei ha ottenuto l'indulgenza plenaria, ecco, per tutti, quindi ecco, poi la Madre Santissima poverella, la lode delle virtù di Maria Santissima, ecco, suo vestimento, suo palazzo, sua dimora, sua casa, ecco, sua sposa, quindi insomma, ecco, l'ha onorata. nella maniera migliore che poteva, con tutto il suo cuore, con tutta la sua poetica e con tutta la sua altissima teologia. Abbiamo diversi canti e tante altre cose, tuttavia ciò non è l'essenza, ma solo un aiuto. E certo, il canto mariano, le antifone mariane sono bellissime, la Chiesa ci obbliga a recitarle e cantarle alla fine della compieta. È sempre da tradizione immemorabile. L'ultima preghiera che si fa prima di andare a dormire è una preghiera mariana, sia essa la Salve Regina, l'Alma Redentoris Mater, ecco, il Regina Celi e altre ancora, Subtum Presidium, no? Ecco, ci sono tante antifone che si possono fare, si possono scegliere dal breviario, che appunto costituiscono l'ultima preghiera proprio della giornata. È come se si mettesse la propria vita tutta in mano alla Madonna, perché di fatto ogni sonno, ogni giornata che finisce nel sonno, nel dormire, è come una morte, no? Ecco, il sonno è l'immagine della morte, ecco, è l'immagine della fine della vita, la fine della giornata è immagine della fine della vita. Ecco, per quanto possiamo programmare la nostra vita, come dice Gesù stesso, non possiamo aggiungere un'ora sola, non la possiamo aggiungere, ma anche alla nostra fatica. Se uno cade perché la stanchezza, cade stanco e si addormenta, qualsiasi cosa voglia fare, alla fine ti sorprende il sonno. Ecco, se non dormi, anzi, è una malattia questa, no? Ecco. Ma prima o poi ci si addormenta, ecco, perché il corpo deve riprendere le sue forze che ha lasciato nell'attività quotidiana. E allora, ecco, ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna, ecco, ci vuole Maria Santissima. Tutti i frati hanno una matrice mariana. Abbiamo diversi canti, altre cose, tuttavia ciò non è l'essenza ma solo un aiuto. E in un certo qual modo un ricordo, un ribostimento dell'anima, ma l'essenziale rimane sempre il nostro avvicinamento all'Immacolata. Ecco, dobbiamo pregare, dobbiamo stare con lei, dobbiamo chiedere a Dio fiducia che l'Immacolata ci aiuti, che ci stia vicina, che interceda per noi, che siano rimessi i nostri peccati, ecco, che le cose vadano secondo il suo cuore, soprattutto quelle della nostra anima, del nostro interno, del nostro spirito, della nostra vita religiosa, sociale, ecco, la nostra vita di impegno politico, dell'impegno a favore degli altri, del nostro prossimo, della nostra famiglia. Tutto sia scritto nel cuore dell'Immacolata, tutto sia come l'Immacolata vuole. Se poi un tale avvicinamento sia unito a sentimenti di gioia e di eredità, non fa nessuna differenza. Ecco, vedete, non conta il sentimento, non conta l'emotività. Ecco, oggi si insiste molto, no? È il sentimento, ciò che senti, ciò che ti fa piacere, ciò che ti è di danno, ma queste sono secondarie, queste cose, rispetto al dovere che compi di servire l'Immacolata. Che cos'è questo avvicinamento? Forse più volte abbiamo detto che tutto il convento di Nepokalanov ce lo possiamo immaginare come una grande famiglia. Dio è nostro padre, la Madre Santissima è nostra madre e noi tutti ne siamo i figli. Gesù è il primogenito di Dio Padre, di Maria Santissima, vera madre dell'uomo Dio, e noi siamo suoi figli nell'ordine soprannaturale e ci nutriamo con il latte della divina grazia. Che grazia infinita, veramente. Chi ha scoperto la Madonna, chi la prega, chi prega il rosario con devozione, chi è devoto delle sue immagini, no? Chi prega la Madonna davanti al Santissimo Sacramento, scopre questo tesoro immenso, scopre l'intercessione di Maria, scopre che Maria ti ascolta, Maria ti vuole santo, ti trasforma in sé, e quindi tu non la vuoi mai lasciare, no? Noi siamo tutti figli di Maria, ecco, lo dice San Massimiliano, Gesù è il primogenito di Dio Padre e di Maria Santissima, noi siamo suoi figli nell'ordine soprannaturale, siamo i secondogeniti, ma siamo onorati di venire appresso a Gesù, di avere un primogenito, un fratello maggiore. Ecco, lui è il vero fratello maggiore, non ho gli ebrei, no? Come dice qualcuno, il fratello maggiore di tutti è Gesù Cristo. Non sono gli altri. Noi siamo i fratelli minori, però avere un tale fratello, figlio di Maria Santissima, come noi, secondo la grazia, noi vogliamo essere figli di Maria, perché questo è il cristianesimo, siamo come Cristo perché abbiamo come padre Dio e come madre Maria, San Luigi Maria de Monforte non sbaglia, dice, ma se noi abbiamo solo il padre nel cielo, siamo orfani di madre, perché in una famiglia normale ci sta il padre e la madre, non è come oggi, no? Che ci stanno due madri, due padri, non si capisce più niente, si è andati contro natura addirittura. Pur di negare l'azione e l'opera di Dio nella creazione, si è resa la natura, ecco, come qualcosa di impazzito, no? Che fa cose pazze, invece non le fa le cose pazze, le fa bene perché le fa Dio, siamo noi che siamo impazziti, appresso a queste idee così malsane, no? Messe poi in circolo nelle università, nella comunicazione sociale e nell'apprendimento anche purtroppo dei fanciulli, ecco, da persone di malafede, persone che hanno impugnato la verità divina, hanno impugnato addirittura la natura, no? Che parla da sola senza che ci sia la rivelazione, il gran libro della natura. Diceva Cartesio, no? Ecco, anche Newton, il gran libro della natura, che ci parla, c'è poco da fare, quella ci parla da sé, non è che ci dobbiamo mettere a interpretarla. Maschio è maschio e femmina è femmina, sono complementari, cioè, in tutte le specie, in tutti i generi, in tutta la natura, è così, non è che c'è bisogno tanto di fare delle interpretazioni, è la natura, ecco. E dietro la natura ovviamente c'è chi l'ha creata, chi l'ha fatta, chi l'ha costituita così da sempre e per sempre, e quindi anche noi, ecco, ci dobbiamo adeguare a questa verità così evidente, no? Questo avvicinamento è come avviene tra l'uomo e Dio attraverso l'Immacolata. Forse più volte abbiamo detto che tutto il convento di Pocalano ce lo possiamo immaginare come una grande famiglia. Dio Padre e Maria nella Madre, nell'ordine soprannaturale. E ci nutriamo con il latte della grazia divina. Ecco, vedete, benché ci sia un padre e una madre, da chi prende il nutrimento il bambino, soprattutto l'infante, no? Il bambino che ancora non può consumare cibo solido, lo prende dalla madre, c'è poco da fare. Allora questa verità così evidente sul piano naturale, anche se si impugna pure questo oggi, è una cosa straordinaria, si impugna pure addirittura che la madre possa nutrire il proprio figlio, ecco, appena nato. Beh, ci sono dei casi estremi ovviamente, ma l'eccezione conferma la regola, no? Ecco, e quindi da chi ci nutriamo nella grande famiglia di Dio? Da dove viene il nutrimento per la nostra natura umana, che deve, è piegata dal peccato ma risorta con Cristo dal battesimo? Da chi viene il nutrimento spirituale per la nostra crescita spirituale a tutti i livelli, morale, interiore, intellettuale, etico, politico, no? Da chi viene? Dalla Madonna, solo la Madonna, cioè il latte spirituale viene dal suo grembo, viene dal suo seno. Viene da lei il latte spirituale, la grazia di Cristo scorre nelle nostre membra attraverso di lei. Lei, ecco, ha dato il materiale per la messa. La messa è il corpo di Cristo, è il sangue di Cristo, ma corpo e sangue di Cristo sono naturalmente, fisicamente anche, il corpo e il sangue di Maria Santissima. C'è poco da fare. Gesù non ha un corpo suo, no? Cioè il corpo suo ce l'ha perché gliel'ha dato la Madonna, questo è evidente anche dal punto di vista biologico, no? Perché la Madonna non ha concorso umano nella generazione del figlio, quindi tutto ciò che è di umano, di carnale, no? Tutti gli organi interni, tutto ciò che è umano in Cristo viene esclusivamente da Maria Santissima, quindi il suo corpo è il corpo di Maria, poi è pieno della grazia divina. Certo, questo non viene da Maria, no? Perché Dio, è superiore a tutti. Però quando facciamo la comunione, effettivamente, fisicamente, biologicamente, noi comunichiamo con il corpo di Maria. Il corpo di Maria Santissima, che è il corpo di Cristo. Ecco, quindi c'è proprio questa verità, la palissiana, fisica, ecco, biologica, che ci dice noi siamo nutriti da Maria. In convento l'unione con Gesù è ancora più stretta, perché abbiamo lasciato tutto consacrandoci al servizio di Dio. Ecco, quindi abbiamo capito questa dipendenza da Dio, abbiamo capito questa dipendenza da Maria Santissima, lasciamo tutto, il resto non ci importa. In ogni famiglia la mamma veste i figli, li lava, li educa, li istruisce. In una parola, il bimbo si forma accanto al cuore della mamma. E lo stesso, dice San Massimiliano, avviene in convento. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, conosci la Madonna. Ecco, si parla della filosofia di Filippo Calano, che è l'Immacolata, ovviamente, mediatrice di ogni grazia, anzi è la madre spirituale che ci nutre col suo latte spirituale, questo dice San Massimiliano Maria Kolbe, no? Dobbiamo, per essere nella famiglia divina, avere un padre, ma anche una madre. Senza la madre siamo orfani. La famiglia, quella naturale, è fondata sulla volontà divina, è così, padre e madre, figli. E quindi se noi siamo i figli, dobbiamo avere anche una madre per forza, per necessità, che ci nutre col suo latte spirituale, almeno finché siamo più bambini e più piccoli nella fede. Poi, una volta svezzati, avremo bisogno di cibo più solido. E queste sono le sofferenze, i sacrifici che facciamo per il Signore, per la Madonna. In convento l'unione con Gesù, dice San Massimiliano, è ancora più stretta, perché abbiamo lasciato tutto consacrandoci al servizio di Dio. In ogni famiglia la mamma veste i figli, li lava, li educa, li istruisce. In una parola, il bimbo si forma accanto al cuore della mamma. Cioè, tutte le cose essenziali, a parte il nutrimento, ma anche la formazione pratica, tecnica, almeno per le prime cose, e per l'educazione, civismo, per la scelta dei valori, la menzogna che deve essere evitata, no? La ricchezza che non deve essere sperperata, la sobrietà, la veridicità. La non ipocrisia, vivere una cosa e pensare a dire un'altra. Li educa, li istruisce. In una parola, il bimbo si forma accanto al cuore della mamma, si forma già materialmente, fisicamente, quando è nel grembo, proprio c'è un rapporto di corrispondenza bionivoca tra la madre e il figlio. Il figlio non può vivere senza la madre, addirittura succhia il nutrimento dalla madre. La madre mangia e poi nutre anche il proprio figlio tramite il cordone ombelicale, tramite il sangue, tramite anche la sua cura morale, materna, insomma, che si presta a portarlo in grembo per tanto tempo, per 9 mesi, veramente un rapporto di fisicità unico che c'è, no? Nella natura, tra madre e figlio. Quindi noi, se pensiamo a questo, dobbiamo pensare a quanta intimità ci deve essere tra noi e l'Immacolata, perché è lo stesso, da un punto di vista spirituale, senza questo non c'è niente, non c'è fede, non c'è vita soprannaturale, non c'è incontro con Dio, non c'è salvezza. C'è la salvezza eterna, non c'è eternità senza questo rapporto intrinseco, fittissimo, intenso, intensissimo con la madre di Dio, con la madre di ogni uomo. Dio poteva venire al mondo come un uomo maturo. Beh, lui poteva fare tutto, certo, è Dio, non è che gli mancano i mezzi, quindi poteva anche venire già presente, no? Alle volte il diavolo si presenta proprio così, no? Non si presenta mai come un bambino, è raro che lo faccia, no? Ma addirittura un neonato, un infante, ecco, uno che emette solo pochi vagiti, questo è proprio di Dio, no? Perché abbiamo lasciato tutto, ecco. Poteva venire al mondo come un uomo maturo, tuttavia non l'ha fatto perché volle che la Madre Santissima lo educasse, contribuisse al suo sviluppo semplicemente, che ella gli desse tutto questo che ricevesse tutto da lei. Ecco, il demonio non può sopportare l'Immacolata, infatti la figura materna nel demonio non c'è, non esiste, no? E quelle che sono matrigne, ecco, veramente sono maschere di madre, no? Sì, fanno i figli, magari li educano pure, però li educano come? Nella malignità, nel furto, nella rapina, nell'inganno, nell'ipocrisia, nella spudoratezza, nella veramente non coscienza dei valori, no? Quindi sono madri queste, anche se generano, non è possibile chiamarle madri. Ecco, quindi... poteva venire al mondo, ma è da solo, ma Maria non sarebbe stata sua madre, e allora questo no, non lo accetta. Deve esserci la maternità, deve, è necessario per Dio, per il Signore Dio, che ci sia la maternità prima della sua venuta sulla terra, come prima di ogni salvezza, prima di ogni redenzione, prima di ogni apostolato, prima di ogni edificazione spirituale. C'è la maternità, c'è lei. Questa è la via su cui dobbiamo camminare, se vogliamo assimilarci a lei, essere come lei, perfetti e divinizzati. Il vertice di ciò è l'uomo Dio. È necessario che ella ci educhi e che noi ci lasciamo plasmare da lei affinché ella ci formi completamente come vuole lei, non come vogliamo noi. Questa è la nostra filosofia, è l'essenza della Milza l'Immacolata. Per vivere ci vuole un pensiero, no? Che ne dicano, insomma, oggi tanti, che siamo tutti macchine, siamo ingranaggi di un certo sistema, c'è il sistema, ma noi siamo sempre liberi, eh? Possiamo scegliere di aderire o non aderire, aderire in parte, quello che è veramente giusto, ma non a tutto, eh? La nostra filosofia ed è l'essenza della Milizia dell'Immacolata, che la Madonna ci educhi, ci formi, ci plasmi e ci renda perfetti e divinizzati. Questo è il nostro modo di pensare, il principio da cui partiamo. Se noi pensiamo a Scoto, anche a Sant'Anselmo, ecco, San Tommaso, i sistemi filosofici e teologici più grandi del secondo millennio sono fondati su Maria Santissima. Oggi sembra che se ne facciamo a meno, perché ci sono altri criteri, c'è l'inclusione, la globalizzazione, la libertà di coscienza e tutte cose poi che non ci sono nel Vangelo, ovviamente. Invece Maria ci sta, nel Vangelo, ed è madre di Gesù, madre di Cristo, madre di Dio, è chiamata così nel Vangelo, madre del mio Signore, la chiama Elisabetta, significa madre di Dio, c'è poco da fare, non si può sottilizzare sulle parole. E quindi è necessario che la ci educhi, e questa è la filosofia. L'esempio di questa consacrazione ce l'ha lasciato Gesù. Gesù si è sottomesso a Maria, ha voluto fare le cose per mezzo di Maria, ha voluto stare sotto la Madonna, ha voluto Maria per madre, cioè ha voluto abitare nel suo grembo 9 mesi, e poi ha voluto essere educato, nutrito, allattato, portato per mano, insomma, gli insegnamenti, ricevere tutto quello che una madre può dare al figlio, sia di materiale sia di spirituale. Ecco, la madre questo si sente in dovere di farlo, è proprio, nasce con questo istinto, no? Non è neanche una cosa che impara, probabilmente impara pure, insomma, le figlie imparano di più dalle madri di quanto imparano i figli, forse, no? Perché le stanno più vicino, le imitano di più, si sentono più conformi ad essa, no? E quindi imparano la maternità. Oggi proprio sembra il contrario, che non imparano nulla della maternità, neanche lo vogliono, no? Non sentono neppure questo desiderio, no? È talmente snaturato, vedete, l'essere umano, che una donna non si sente più madre e non vuole assolutamente esserlo, Perché, insomma, è considerata questo un retaggio del passato, un'oppressione sociale, la maternità. Pensate un po', insomma, ma se noi ragioniamo così, vuol dire che i figli non nasceranno mai più. Insomma. Si parla di inverno demografico, soprattutto qui in Italia, ma questa è la mensa che viene veicolata, ecco, dai nuovi centri di potere, centri culturali, ecco, i centri di diffusione di massa. Beh, che vogliamo, insomma, se diciamo che la maternità è stato un sopruso sociale, beh, certo nessuno poi, nessuna donna vuole diventare madre, ovviamente, se è un sopruso, se è qualcosa che degrada la sua dignità, i suoi diritti, certamente non si capisce più niente, insomma, ecco. E viene travisato ciò che è scritto da sempre, ma nel cuore di ogni uomo. Quindi Gesù è il primo che si sottomette a questa legge eterna di Dio, la maternità. No? È necessario che ci educhi, che ci lasciamo plasmare da lei e che lei ci plasmi completamente come vuole. Questa è la filosofia della milizia dell'Immacolata, l'illimitata consacrazione all'Immacolata. Questa è l'essenza della sede centrale della milizia dell'Immacolata. Noi stiamo qui per farci plasmare della Madonna. La Madonna entri dentro di noi. Ecco, non importa quello che sentiamo, quello che non sentiamo, il sentimento, le visioni, le rivelazioni, gli impulsi, i tocchi dello spirito. Non so, ecco, i mistici qui si sbizzarriscono, ci sono tante fasi della mistica. Ma i mistici più grandi poi non sentivano più niente, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, diceva, per me è come un estraneo, il grande assente. Gesù però lei credeva fermamente, ha creduto fino alla fine, così San Giovanni della Croce, ecco, questa notte, la notte oscura, la notte oscura dei sensi, dell'intelletto, dello spirito, la notte dello spirito, la notte di Gesù nel Getsemani, quella è la spiritualità, e lui godeva di questo, godeva quando proprio c'è l'aridità più totale, allora vuol dire che Dio è più presente, ragionava in questo modo, beh, ma certamente questa è la logica della croce, perché adoriamo il crocifisso? Perché lì con la croce c'è il Redento, allora posso essere crocifisso spiritualmente, perché non sento più niente, perché non percepisco nei miei sensi, né interni né esterni, la presenza di Dio, allora credo di più, ecco. Più era in preda all'angoscia Gesù nell'orto degli olivi, lo dice Matteo, e allora pregava più intensamente. Non è che si scoraggiava, anzi, se Gesù, se Dio mi fa sentire la sua assenza, io lo prego di più. Questa è la risposta che dobbiamo dare alla tentazione di mancanza di fede, di mancanza di spiritualità, di mancanza di vita morale. Ecco, il timore grande di aver perduto la vita, di aver perduto Dio. Ma se abbiamo questo, dobbiamo perseverare. Ecco, dice, questa è l'unica cosa da fare, perseverare con ancora più entusiasmo, con ancora più fervore nella fede. Questa è la nostra filosofia. L'esempio di questa consacrazione ce l'ha lasciata Gesù, e Gesù il padre della consacrazione alla Madonna, perché lui è il primo consacrato, ha vissuto per lei, dentro di lei, in lei, con lei, sempre, per tutta la vita. Talvolta tra i professi si sente dire: dov'è quel fervore dei primi anni? Non si può ragionare così. Quanto più è il tempo che siamo in convento, tanto più deve crescere la perfezione religiosa. Può dire un professo, no, beh, una volta, forse adesso invece. Tutto è cambiato, Dio, ma ci sono anche le circostanze esterne, certo, pure San Massimiliano, trapiantato a forza, via dal convento, e dove è dovuto finire? Ad Auschwitz. Lì certo non era un bel convento, anzi tutta gente raccogliti, c'era gente di tante religioni diverse, gente atea anche, no? Miscredente, però lui, ecco, beh, io sto qui bene, bene, devo fare quello che facevo all'epoca l'anno. Non si scoraggia per niente, so. Continua a confessare, a predicare, celebrava anche la messa di nascosto, ad Auschwitz, con quei pezzettini di pane che trovava, ecco, il po' di vino riusciva a scimolare, ecco, ci consacrava, celebrava l'Eucaristia, faceva le conferenze, poco prima di morire, l'ultima conferenza sulla Santissima Trinità, poco prima di entrare nel bunker della fame. E poi nello stesso bunker lì continuava a evangelizzare, faceva cantare i prigionieri, condannati a morte come lui, li confessò tutti, tutti quanti li confessò, li preparò al grande distacco, alla grande partenza verso la vita eterna, ecco, voluta dal Signore in quel modo, anche così orrendo, così spaventoso della fame, la fame imposta, la fame, ecco, che non è scelta, ma ecco. È fatta come sevizia, come strumento di penitenza, ecco, di tortura, di sacrificio, di massacro. Ecco, e allora qui dobbiamo trovare Dio, dice San Massimiliano, anche qui. Talvolta tra i professi si sente dire, dov'è il fervore? Non si può ragionare così. Quanto più il tempo che siamo in convento, tanto più deve crescere la perfezione religiosa. Dobbiamo sfruttare anche le occasioni negative. Dobbiamo dirci che se avessimo una perfezione tale quale avevamo subito dopo la professione, sarebbe troppo poco e un simile ragionamento sarebbe incoerente. Ecco perché la vita cresce, va avanti, non si ferma. Come in tutte le professioni e le scienze umane, si progredisce così. In questo campo la cosa più importante è tendere alla santità. Qui ci vuole, ci deve essere assolutamente il progresso. Bisogna essere progressisti, altrimenti facciamo ridere San Massimiliano, eh? Non è di questi tempi questo scritto. Dice che dobbiamo essere progressisti, in che senso? Però, no? Che togliamo tutto quello che c'è stato prima, no? Il progresso, nel senso del mio progresso morale, è necessario santificarsi ogni giorno di più. E quando non lo facciamo, abbiamo perso tempo. Quando ci accorgiamo che il nostro fervore sta venendo meno, è necessario riprendersi subito e ricominciare senza posa. Beh, grazie San Massimiliano di questi bei consigli. Ci fermiamo qui per la nostra seconda parte. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 220 di San Massimiliano. Si parla della filosofia di Nepokalanov, che è l'Immacolata, come al solito. Questa è la vita soprannaturale, il progresso nell'Immacolato. Progresso per mezzo dell'Immacolata, buttare via il male che c'è in me. Per mezzo dell'Immacolata è necessario santificarsi ogni giorno vedere un male che c'è, un difetto e combatterlo, crescere nella virtù, sopportare la croce, lo scomodo, il disagio, Anche la persecuzione, alle volte anche violenta, San Massimiliano, proprio un esempio eccelso di pazienza, di moderazione, di attivismo però per l'Immacolato. Questa è la vita soprannaturale, questo è nutrirsi con il latte della grazia, il latte della Madonna. Ecco. Sopportare le offese, vivere della moderazione, della sobrietà, superare se stessi nella virtù, sempre, ogni giorno di più. Ogni giorno meglio. Questo non è altro che avvicinarsi alla Madre di Dio. È difficile? Dice San Massimiliano, vedete, chissà con quale sguardo profondo, pieno dell'Immacolata, quando avrà fatto questa domanda, ecco, avrà interrogato i suoi frati. È difficile avvicinarsi all'Immacolata? È difficile confrontarsi con lei? È difficile fare quello che vuole lei? E basta volerlo, se tu lo vuoi si può realizzare, lo possono realizzare tutti, dal più piccolo al più grande, dal più lontano al più vicino, dall'eremita isolato sulla montagna al monaco in comunità, una grande comunità, magari anche mezzo eretico, però lo può fare perché c'è l'Immacolato ovunque, dappertutto. Ci sono molte anime che dicono vorrei, no, voglio essere santo. Voglio, lo desidero, fare tutte le scelte necessarie, lasciarsi portare effettivamente dall'Immacolata per essere santi. Per questo sono entrato in convento, per essere santo. Non si tratta di essere subito canonizzati, innalzati sugli altari, perché Dio eleva gli onori degli altari solamente alcune anime, per darle come modelli ed esempio agli altri, e lui ci è riuscito, ci è proprio salito a livello di esempio per tutti, però non ci pensava assolutamente, vedete, mica vuole diventare santo d'altare, però vuole diventare santo, come Santa Teresa di Gesù Bambino, voglio diventare una grande santa, ma che fosse pubblica, no? Vive nell'umiltà più profonda. Chi la vedeva, chi la conosceva quando era chiusa in convento, Santa Elisabetta della Trinità pure, chi la vedeva, nessuno, pensava di essere una povera anima abbandonata, chiusa, nascosta a tutti, al mondo, agli occhi indiscreti, al pubblico, e invece divenne una grande anima, sia Santa Teresina, sia Santa Elisabetta della Trinità, sia Santa Faustina, proprio ricevette dalla Santa Teresa di Gesù Bambino il mandato di continuare la sua missione sulla terra, gli apparve proprio, lo dice nel suo diario, ma devi continuare la mia opera, devi, ecco, quindi ebbe questo grande incarico, no? Ecco, tra sante si intende, ecco, una santa umile che voleva che l'umiltà fosse continuata da questa sua seguace, ecco, Santa Teresa, la conoscevano tutti, appena canonizzata già nel 1925, quindi neanche 50 anni erano passati, ci vuole 50 anni, no, per fare un santo, Santa Teresa Gesù Bambino è morta nel 1897, quindi erano passati solo 28 anni dalla sua morte, eppure già il Papa Pio XI decise di elevarla al massimo onore degli altari, proclamandola addirittura santa, santa. Padre Pio la stimava così tanto, dice, ma questo non riesco neanche a toccare il santino dove è impressa la sua immagine, è troppo santa, già detto da Padre Pio, è troppo santa, veramente, possiamo crederci. Questo è il nutrirsi con il latte della Madonna, voglio diventare santo, basta volerlo. Ecco la cosa più importante, che l'anima voglia, se tu lo vuoi, ma il Signore ti prende sul serio, ti fa santo sul serio, ti fa tutte le prove, ti fa capitare tutte le occasioni, ti fa incontrare le persone, giuste o sbagliate che siano, per farti santo, ecco perché le persone sbagliate servono alla tua santità, anzi forse servono più quelli, perché quelli che ti dicono buoni consigli, che ti danno buon esempio, quelli che ti perseguono, ti maltrattano, ti insultano, questi ti fanno veramente santo. Che ti fanno sviluppare la virtù in una maniera eroica, assolutamente al di sopra delle tue possibilità. Tu vedi che è la mano di Dio che ti mantiene nella costanza, nell'umiltà, nel desiderio della perfezione, nella santità, nel rispetto, dei comandamenti, delle norme che vengono dai comandamenti, dei precetti che vengono dai comandamenti. Ti preserva solo la grazia, perché tu saresti caduto subito, già non avresti avuto fiducia. Non avresti più avuto forza morale, invece vedi che Dio è grande e allora sei più spronato a vivere la vita soprannaturale. La santità dice San Massimiliano, viene prima della canonizzazione. Cioè, uno è santo prima di essere canonizzato, e Santa Teresa lo dice giustamente. No, ecco, mise sul suo letto, nel letto di morte, il letto dove fu, si ammalò gravemente in attesa della morte, della dipartita da questo mondo, e mise tutte figure di santi che non erano ancora santi, no? Teofano Venard, per esempio, lei fu il devoto di questo che fu ucciso in odio alla fede, questo missionario francese in Indocina, no? Fu addirittura sollevato dentro una gabbia, esporlo a pubblico ludibrio, ecco, di tutta la gente, gli indigeni del posto, ecco, dalle autorità imperiali di allora, dell'Indocina. Ma per lei era santo, poi fu ammazzato brutalmente, appunto, no? Dopo questa esposizione. Era santo, infatti fu canonizzato proprio dopo tanti anni, mi sembra proprio da Giovanni Paolo II, canonizzò questi martiri dell'Indocina, tra cui c'era questo di cui era devota Santa Teresa di Gesù Bambino. Per lei era già santo. Beh, era santo prima della canonizzazione, e questo è lo stesso, dice San Massimiliano. Non si tratta di essere subito canonizzati, perché Dio eleva gli onori degli altari solamente alcuni. La santità viene prima della canonizzazione, durante la vita, questa è la tua santità, non dopo. Dopo ormai non puoi fare più niente, quello che hai fatto, anche i peccati purtroppo, se non l'hai riparato, devi riparare dopo, in purgatorio. Quindi dobbiamo e possiamo essere santi. Per questo siamo entrati in convento. Se avessimo un altro fine, ci prenderemmo in giro da soli. Ecco, vedete, uno entra in convento, dice perché, ah, così sto bene, mangio, bevo, guadagno soldi. Ma è questo il convento che guadagna, insomma, su vivere. Quanto vuoi accaparrare? Per quanto vuoi onore, fama, poi superiore ti cambiano da un posto all'altro, quindi tu sei proprio, se non sei distaccato, non capisci niente, insomma, no? Ecco, ti trovi sempre male ovunque. E quindi la vita soprannaturale è questa, no? Non avere benefici, ma essere santi. La grazia non ci mancherà mai. Ecco, ce lo dice, ci conforta San Massimiliano. Guardate, non vi preoccupate, anche se vi perseguitassero, anche se gli stessi superiori. Beh, San Giovanni della Croce soffrì la maggior parte della sua vita per i suoi superiori, perché non capivano, no? La sua riforma, e l'ultimo superiore che ebbe lo maltrattò terribilmente, a morte quasi, no? Quasi non lo lasciava neanche vivere, le cose ordinarie della vita religiosa, non faceva neanche mangiare, lo teneva in carcere, sotto custodia. Ecco, ai santi, così è stato, questo hanno vissuto. San Giuseppe Calasanzio, no? Il fondatore degli Scolopi, pure lui perseguitato, commissariato, ecco. Trattato come uno che è un ribelle, uno che non aveva capito la vita religiosa. Sant'Alfonso Maria del Liguori, dopo che ha fatto il vescovo, chiese al superiore, una volta anziano, della sua congregazione se poteva essere ammesso a vivere gli ultimi anni della sua vita in convento, con umiltà, perché neanche lo riconoscevano più, come quel grande pastore che era stato. San Francesco lo scrive nei fioretti, lo scrive lui, ma insomma, i fioretti sono attendibili, almeno alcuni. Frate Leone gli dice: qual è la perfetta letizia? La perfetta letizia è quando tu entri in convento, sei stanco, sei affamato, sei bagnato perché c'è un terribile temporale, il frate che sta dietro la porta dice: no, vattene via, non ti conosco. E tu devi stare lì, o a supplicare o a accontentarti di stare un cantuccio tutto infreddolito. Ed essere contento di questo, questa è perfetta. Se tu non ti adorerai, no? Ma sopporterai con fiducia queste umiliazioni. Ecco, anche se ti uscisse fuori col bastone nocchierudo e ti picchiasse in testa, ecco, per cacciarti via da quel convento, se tu non perderai la calma, la stima di quel frate, se tu riuscirai a ringraziare Dio per questo, questa è la perfetta. Non c'è una perfezione, cioè, nella persecuzione ringraziare Dio perché sei perseguitato. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi dobbiamo e possiamo essere santi, perché la grazia di Dio non ci mancherà mai. Se uno dice queste cose, ringrazia Dio per le bastonature, per le percosse, per i flagelli addirittura che riceve dai suoi fratelli, bene. Questa è la perfezione, questa è la santità. La grazia non ci mancherà mai, siamo sempre, sempre pronti ad aiutarci. Basta rivolgersi a Maria Santissima con fiducia. Cirillo Zurabiana fece proprio così, no? Lui che era un armeno, durante la persecuzione e il genocidio degli armeni agli inizi del Novecento, lo appiccarono, questo vescovo, santo vescovo Cirillo Zurabiana, appiccarono su un fuoco per bruciarlo a fuoco lento. Lui si rivolse alla Madonna, dice: "Beh, io non sono capace di morire così martire, aiutami tu se devo proprio morire, però". E non sentì più nulla, si addormentò e si trovò miracolosamente fuori del rogo. Qualcuno l'aveva sciolto, un angelo forse, come successe a San Giuseppe da Leonessa, la stessa cosa successe a Giuseppe da Leonessa, che andò proprio in quelle terre, non in Armenia ma in Turchia, insomma, a convertire il sultano di Costantinopoli, il sultano di Istanbul, convertirlo alla fede cattolica. Lo appiccarono per una mano e per un piede sopra il fuoco, come al solito, e questo si vede che è una cosa ricorrente dei turchi. Questo tipo di tortura la fanno un po' tutti, ecco, in diversi secoli, sempre la stessa. E poi si trovò un angelo, lo liberò, però gli disse: "Guarda, il Signore non ti vuole qua, non devi per adesso convertire il sultano, ecco, non ti chiama a questa missione, mission impossible, ma devi andare a predicare il Vangelo nelle tue contrade, sui tuoi monti". Lì, infatti, San Giuseppe divenne il grande apostolo delle montagne, lì vicino a Leonessa, è stato in Abruzzo, sul Gran Sasso, ecco l'ultima predicazione che l'ha fatta, proprio sul paese del Gran Sasso. E poi c'è la zona del Reatino, la zona delle Marche, la zona dell'Umbria, ecco, tutta la zona del centro Italia, tutti i paesini più piccoli, ecco, più forse lasciati soli dai predicatori, dai missionari, ecco, ci andava lui a predicare, e portava la buona novella, portava la santità. La grazia non ci manca mai, anche se siamo appesi sopra un fuoco, vedete, questi santi ce lo dimostrano. Anche se qualcuno fosse già con un piede nell'inferno, se anche avesse peccati grossi come lo scarlatto, rossi come lo scarlatto, diventerà bianco come neve, ce lo dice il profeta Isaia, ecco, proprio all'inizio della Quaresima: "Non temete, venite a me, perché anche se i vostri peccati fossero scarlatto, diventeranno come neve". La neve, Maria Santissima, che copre i nostri peccati, almeno chiede al Signore di coprirli con la grazia di Dio. Invocando la Madonna risolverà i nostri problemi, ci farà santi e ci eleverà molto in alto nella perfezione, alla sola condizione che noi lo vogliamo. Se noi lo vogliamo, dice: "Madonna, madre mia, facci santo". E lei ci ascolta e guardate, fa delle esperienze. L'Immacolata da parte sua sicuramente non ci deluderà, ma nessuno può sostituirci. Solo noi dobbiamo spontaneamente, coscientemente volere. Ecco, non nessuno può sostituirci a noi. Dobbiamo volerlo. Chiediamola, Madonna, facciamo queste cose. Chiediamo la santità, ci faccia santi in tutto, nella mente, nei pensieri, nel corpo, nelle opere. Chiediamole che pieghi la nostra volontà, soprattutto questa, che non tenga conto della nostra libertà, la libertà di coscienza, il libero arbitrio. Qualcuno in Parlamento, ho sentito un video qualche giorno fa, abbiamo il libero arbitrio, il dono più grande che abbiamo ricevuto da Dio, ma non è il libero arbitrio, il dono più grande. Il libero arbitrio ci può pure dannare, è la grazia di Cristo, non il libero arbitrio. Ecco, se il libero arbitrio non è orientato al bene, ti saluto. Siamo nel peccato, è più grave. E se chiediamo appunto che la nostra libertà non ci sia più, non vogliamo essere più liberi, madre nostra, vogliamo essere schiavi tuoi, basta, fai tutto tu. Lei lo farà. Abbiamo perfino il mondo, consegnare la nostra libertà perché lei la costringa. Se gli diamo questa possibilità, lei lo fa, lo fa e ci salva da tante situazioni incresciose. Dio non prende nessuno in cielo per forza, perché così è stabilito. Se l'anima ci vuole andare, deve volerlo veramente, perché si può anche volere così, tanto per dire, ma no, sinceramente, non siamo falsi, o si vuole del tutto, non si vuole. Approfittiamo con il matrimonio, no? O si vuole bene, se c'è un vizio della volontà, un vizio del consenso, il matrimonio è nullo, nullo. Ah, io ti sposo solo se tu mi dai soldi. Capita una volta una tennista, si disse: "Sposami", uno dagli spalti gli do. E quella rispose: "Quanti soldi c'hai?" Ed è già tutto viziato il matrimonio. Se il matrimonio era solo per i soldi, allora vuol dire che non è valido né da parte dell'uno né da parte dell'altro. Ricorriamo spesso, spesso alla Madonna con le giaculatorie, durante la preghiera e nel lavoro quotidiano. Se accingiamo alle nostre occupazioni, spirito d'obbedienza, ci raccogliamo e ci ricordiamo che le facciamo per lei, esse saranno un atto d'amore per l'Immacolata. Ricordiamoci, no? Prima di iniziare un lavoro. Ispira le nostre azioni e accompagnali con il tuo aiuto, perché ogni grazia sia, ogni lavoro sia, abbia intenso inizio, intenso compimento. Ci vuole dire la liturgia che ce lo dice, no? Allora potremmo avere la sicurezza che ciò che facciamo è buono, perché fatto per lei, se una mamma ordinasse al suo bimbo di fare qualcosa, ma egli volendo essere continuamente accarezzato non assolvesse l'incarico della mamma, non mostrerebbe così verso di lei un vero amore. Si vuole solo le consolazioni, sono fuori. Devo volere la volontà vera, profonda, santa della mamma. Facciamo tutto per piacerle e assomigliarle, dice San Massimiliano. Ave Maria, cari fratelli, di là del buon consiglio, facciamo nostri questi santi mondi di questo grande santo. Ave Maria.